nero su bianco. Come prepararsi alla lettura di un libro secondo Italo Calvino? Beh, basta leggere l'incipit di Se una notte d'estate un viaggiatore e si coglie al volo la magia che può offrire la lettura, quel viaggio che ci porta lontano da tutto, lontano da tutti, proiettati in un altrove. Così, mentre i contorni del mondo reale si sfocano, inizia a delinearsi l'universo del libro con le sue immagini vivide e i personaggi che prendono improvvisamente vita sulla pagina. Eccolo l'incipit di Calvino. Ma perché la magia accada, Italo Calvino ci mette in guardia. Dobbiamo allontanarci dal rumore della vita, dalla sua frenesia e farci isole, isole di silenzio e immaginazione dove il possibile prende il sopravvento sul reale. Ben ritrovati a Nero su Bianco da Maria Piabelloni e via verso le incognite piacevoli ed insondabili e come il protagonista del libro di Calvino con una valigia da consegnare a una misteriosa persona. Da questa premessa si possono snodare innumerevoli vicende, 10 quelle che Calvino propone in questo sorprendente, godibilissimo e sempre attuale romanzo. E se non possiamo intervistare Calvino, vabbè, teniamo almeno il tema del viaggio per questa nuova puntata. Una vita in viaggio è infatti il primo libro di un viaggiatore che scopre il mondo in bicicletta, a piedi o con i mezzi pubblici. Un austriaco felice perché viaggia, perché scopre, perché esplora, perché incontra persone nuove, storie nuove ogni volta. Un altro viaggio letterario lo faremo con un altro autore, anche lui al suo primo romanzo, Luca Villoresi, in libreria con Un legame mai nato. Una solitudine che si aggancia ad altre solitudini, due giovani non amate che si dibattono tra la tristezza ed un velato senso di vendetta per chi non si è preso cura di loro, per chi non gli ha fatto da mamma o da papà. Luca Villoresi nel libro Un legame mai nato struttura un libro che a mio avviso si può definire noir con implicazioni psicologiche che appunto ci riportano al tema del non amore. Per cominciare questo incontro, Luca Villoresi, le chiedo da dove è nato, sempre che ci sia un perché, da dove è nato il desiderio di scrivere questo suo primo libro, ricordiamo il primo libro, con al centro un tema, diciamo così, imponente, così pesante come il non amore.
Innanzitutto un saluto a tutte le persone in ascolto e grazie a Maria Pia per l'invito alla trasmissione. Mi piace un po' definirmi come i neonati, no? Che assaggiano tutto, mettono appunto, tastano, toccano, gustano anche, perché nella vita sono sempre stato molto curioso e ho iniziato, portato avanti, poi terminato, ripreso tante attività differenti. E 10 anni fa mi sono detto: perché non provare anche questa? E quindi di sera in sera, adagio adagio, raccogliendo le idee, ho messo assieme il lavoro, che poi appunto si è concluso pochi mesi dopo, e mi sono detto: sì, non è male, ma poi vediamo. E poi vediamo, sono diventati quasi 10 anni, 9 anni e mezzo.
Con appunto alla base dei temi molto profondi. Lo stile è quello, oserei dire, quasi un po' rubato ai documentari, ovvero con una specie di camera fissa in primo piano. Noi seguiamo la storia di questo libro, che poi capiremo se secondo lei è un racconto lungo o un romanzo breve. Lo seguiamo dalla stessa protagonista, come se fossimo dentro la protagonista. E se in una prima fase c'è una visione tecnica, poi dopo pian piano scendiamo nel suo animo, scendiamo nel suo cuore. La scelta di essere così appiccicati, di avere questa struttura, questa idea di farci vedere proprio a pochi centimetri quello che succede, da dove arriva questa idea?
Allora, innanzitutto ci ho pensato molto su quale prospettiva dare al racconto, quindi se dagli occhi di un osservatore esterno oppure se, come in questo caso, direttamente dalla ragazza protagonista. Visto anche un po' il tema trattato e visto che volevo dare un taglio molto di vicinanza, no, del lettore a quello che vive questo personaggio nel corso della vicenda, alla fine ho deciso di raccontarlo proprio come dicevi poco fa, a pochi centimetri di distanza, no? Quindi proprio facendo trasparire in modo molto diretto quello che vede, quello che sente, come se fossimo noi stessi mentre lo leggiamo, a viverlo un po' sulla nostra pelle.
In questo suo romanzo possiamo dire che nessuno si salva. La ricerca di una madre mai conosciuta non trasforma il dolore in forza, ma anzi rende l'apparente forte ragazza protagonista una persona che man mano cede al desiderio di vendetta. Il non amore, quindi, non sempre porta a storie, diciamo, di pacificazione. In questo caso, ha portato, porterà, non svegliamo troppo del libro, a una situazione di, diciamo, discesa verso gli inferi. Questa è anche una scelta, è per quello che lo definivo un po' un noir. Quindi anche decidere come mettere il finale è stato, immagino, un lavoro di ricerca, insomma, ci avrà pensato.
Il processo lavorativo, se vogliamo definirlo così, è stato tutto fuorché un processo, perché non ho seguito una linea, magari definisco classica, però poi di scrittore in scrittore, scrittrice in scrittrice può essere differente, partendo magari dal principio e poi andando verso la fine, ma mi piace definirmi una persona con una grande immaginazione, quindi io devo vedere la storia, già averla davanti agli occhi, come quasi fosse un film. E chiedermi se stessi guardando questo film, mi farebbe trasparire qualcosa, mi darebbe qualcosa. E quando ho la vicenda completa davanti agli occhi, poi comincio ad abbozzarla, però saltando spesso avanti e indietro. Quindi non nascondo che magari inizi dal principio, poi ti ritrovi a scrivere qualcosa che si troverà a metà libro nell'opera finale, e poi addirittura salti al finale per poi tornare ancora al principio, per poi riarrangiare un po' le varie sezioni. Quindi, come dicevo prima, tutto fuorché un processo vero e proprio.
In effetti c'è questo sentimento quasi di un episodio di una serie poliziesco con appunto però la parte psicologica ho trovato molto interessante perché c'è un'evoluzione. La protagonista nel suo viaggio di ricerca di una madre mai conosciuta cambia molto, cambia perché incontra altre persone, cambia perché vive situazioni che non aveva mai vissuto. Quindi c'è questo incedere anche rapido nella scrittura che dà appunto queste immagini quasi da serie televisiva.
Sì, come detto, mi ritengo veramente una persona con una forte immaginazione, e quindi al di là che questo tipo di genere mi piace poi anche osservarlo e guardarlo davanti a uno schermo, quando guardo magari un'opera cinematografica piuttosto che una serie, il genere è proprio quello che mi dà le maggiori sensazioni, per quanto poi anche un momento come una commedia possa strappare un sorriso, mi trovo più a mio agio, passatemi il termine, non tanto per una questione di vita vissuta personale, ma mi trovo più a mio agio su questo genere di situazioni, di racconti, e quindi è lì che ho scelto di andare appunto in questa direzione.
Quasi un po' all'estremo, no? Quindi si è creata una situazione che effettivamente riporta ai film perché ci sono delle situazioni spinte proprio, ribadisco, se c'è questo concetto della famiglia come tana dei peggiori traumi, sappiamo che questo corrisponde spesso al vero, ma per fortuna anche delle migliori gioie può essere il luogo della famiglia. Però è vero che la famiglia, e in questo caso non è che c'è una vera e propria famiglia, ma diciamo ci sono dei genitori abbastanza anaffettivi, ecco, la famiglia diventa il covo di sensazioni abbastanza negative che poi si sviluppano. Allora sappiamo che nella vita vera o anche in altri romanzi o film si può andare verso una pacificazione o verso un'esplosione di quello che è il dolore più profondo. E in questo lei ha tratteggiato proprio un personaggio che evolve e che fa uscire il suo dolore, un dolore tenuto nascosto per tanti anni.
Sì, appunto il tipo di epilogo, poi le possibilità non sono giustamente infinite, come siamo abituati a vedere, dicevo, in altre opere in parallelo, che possono essere ad esempio cinematografiche o di altra natura, si va in un senso di pacificazione o comunque verso un positivismo oppure verso tutt'altra direzione. La scelta è caduta appunto in un senso. Giustamente i feedback che mi sono arrivati sono stati anche: come mai giustamente non hai scelto magari un altro tipo di direzione? Però quello ormai, in quel momento, in quel preciso momento, quando l'opera è stata concepita e poi a distanza di quasi 10 anni, quando l'ho ripresa in mano prima di decidere di andarla a pubblicare, già allora ero convinto di andare con questa scelta e non ho cambiato idea, sebbene magari abbia rivisto un po' alcune formulazioni, però ero convinto della decisione presa a suo tempo e da lì non mi sono, come si suol dire, schiodato.
Beh, certo, sono scelte che uno scrittore deve mantenere perché altrimenti il suo progetto verrebbe a cadere.
At the center of the fury, all the angels, all the devils, all around us, can't you see? There is a deeper within this rising in the land. There is a deeper within this, nothing will withstand. I say the is a seventh wave. I say the is a seventh wave. I say the is a seventh wave. I say the
Luca Villoresi per Fontana Edizioni in libreria con il suo primo romanzo. La domanda successiva è la seguente: Fontana Edizioni ha suggerito, diciamo, definito alcune cose riguardo al suo testo originale oppure lei ha consegnato ed è stato pubblicato tel quel?
Allora, una cosa di cui mi sono molto stupito in positivo, al di là della professionalità chiaramente della casa editrice, qui mi perdoneranno il termine, ma è con un'accezione positiva, Pignoli, nel senso che quando tu hai terminato il libro, nonostante tu lo abbia riletto una, due, 10 volte, tu finisci per non vedere certe cose, magari anche un semplice errorino di battitura piuttosto che una frase scritta al maschile quando doveva essere scritta al femminile, perché il tuo cervello ormai va in modalità automatica, no? Tu dici l'opera è giusta, l'opera è perfetta, quindi ringrazio per aver appunto trovato queste piccole cose, sebbene non abbiano assolutamente cambiato poi nulla della trama in sé o della storia, perché appunto giustamente il loro lavoro serve anche a verificare se ci sono eventuali buchi nella trama, piuttosto che cose non chiare o direzioni prese che poi vengono cambiate senza un motivo apparente, per cui di per sé devo dire il grosso non è stato assolutamente toccato, se non queste piccole revisioni stilistiche, ma più di natura lessicale, ecco.
Luca Villoresi, come ha detto, all'alba dei suoi 40 anni esce con il suo primo libro. Lei come lo definisce questo suo libro? Appunto, un racconto lungo, un romanzo breve?
È un romanzo breve, si legge, oserei dire, tutto d'un fiato, perché parliamo di 124 pagine, quindi sicuramente i buoni lettori non avranno difficoltà a terminarlo anche in una sola giornata. Ho deciso di non fare un libro estremamente dettagliato o molto molto più lungo di questo, perché mi piace anche lasciare spazio di immaginazione a chi legge, quindi non raccontare proprio tutto, non dire proprio tutto, in modo che poi chi lo legge, al di là della forma in cui è stato scritto, quindi attraverso gli occhi della protagonista, possa anche immaginare determinate cose che non vengono esplicitate o dette nero su bianco, usando proprio il titolo della trasmissione dove stiamo parlando ora.
Luca Villoresi, nel suo romanzo non ci sono riferimenti geografici, come non ci sono, diciamo, per la protagonista riferimenti nominali. È una decisione presa con coscienza, il fatto di non dare indicazioni di luogo e di persona.
Sì, assolutamente, perché appunto esistendo libri anche molto voluminosi dove per ogni singola situazione tu vai ad avere una descrizione molto molto dettagliata di luoghi, persone, odori, sapori, qualsiasi cosa si stia svolgendo in quel contesto, a me piace l'idea di aver lasciato anche spazio di immaginazione a chi legge, quindi che chi vive attraverso la protagonista tutta la storia dall'inizio alla fine non arrivi ad avere tutto servito, quindi lì sul piatto, ma che possa anche fare delle ipotesi. Mm-hmm. Magari una persona la vede in un modo piuttosto che un'altra la vede in un altro, ed è questo che trovo sia bello, quindi far diventare un po' scrittore il lettore, che va a mettere i tasselli mancanti per costruirsi poi la sua vicenda completa senza, come detto, averla tutta servita.
Luca Villoresi, il primo romanzo, lei auspica già nella nota dell'autore, speriamo non l'ultimo, quindi la passione della scrittura che, come lei ha detto, è arrivata tardiva, lei ha un lavoro, ha tanti hobby, quali sono i suoi riferimenti letterari o di lettura?
In realtà dovrei raccontare un aneddoto simpatico, perché quando ero ai tempi di scuola, parliamo poco più che un adolescente, fuggivo dalla scrittura e dalla lettura come se fosse quasi una malattia. Racconto questo aneddoto di cui, diciamo, da un lato strappa un sorriso, non ne vado fierissimo perché la considero un po' una l'unica, direi l'unica scorciatoia che nella vita ho deciso di prendere a suo tempo, quando dovendo portare per un esame un libro a mia scelta da presentare, e lì si era creata una grossa difficoltà perché non era assolutamente tra le mie passioni. Quindi presentandomi in biblioteca così ho preso un libro a caso, la scelta era caduta su Camilleri, su consiglio della persona appunto impiegata in biblioteca, e quando ho cominciato a leggerlo ho detto: caspita, faccio una fatica pazzesca. Allora, ai tempi, vabbè, non esistevano chiaramente i mezzi di oggi, ma ho recuperato un riassunto per le università ben fatto e strutturato con tutte le analisi del caso e memorizzato per bene, ho presentato un libro fondamentalmente mai letto. Ecco, questa è una scorciatoia che, ripeto, di cui non vado fiero, ma che in quel frangente mi ha salvato, e adesso questa opera che ho realizzato a distanza di anni la vedo un po' come una sorta di riscatto e penitenza per aver saltato, ecco, delle tappe che ci sarebbero probabilmente dovute essere già a suo tempo. Per quanto riguarda i libri, io negli anni sono passato tra generi ed autori molto diversi. Dalla geopolitica ai classici russi piuttosto che giapponesi anche, quindi mi piace spaziare molto per vedere stili diversi, ma anche quello che, diciamo, emerge da autori di paesi diversi che lasciano trasparire aspetti socioculturali differenti, no? Quindi veramente spazio un po' su molti generi differenti.
Beh, bisogna nutrirsi di tanti stili e di tante storie per poi crearsi la propria, quindi ne è una prova tangibile. Un legame mai nato è il romanzo di Luca Villoresi per Fontana Edizione. E cosa sta leggendo in questo momento?
Allora, in questo momento, perché lo aspettavo al cinema, ma vedo che tarda ad arrivare, ho recuperato La lunga marcia di Stephen King, che, diciamo, esula completamente da uno degli ultimi libri che ho letto legati alla geopolitica, ma non volendo, ripeto, aspettare il lavoro cinematografico, volevo capire un po' come si svolgesse la vicenda. Quindi adesso, in questo preciso momento, ho in mano quello.
Bene, allora, visto che lei ha augurato a se stesso e ai lettori di uscire prossimamente anche con un secondo lavoro, le auguriamo buon lavoro, buona lettura e ci faccia sapere quando il manoscritto sarà pronto. Nero su bianco. Su Rete 1 ci avviciniamo alle informazioni preziose per il fine settimana relative al traffico e alla viabilità. Naturalmente prima un brano musicale, Nero su Bianco ritorna alle 17:32-33, insomma indicativamente a dipendenza appunto di tutto quello che è giusto sapere relativamente ai movimenti sulle strade. Ci ritroviamo per la seconda parte che prevede l'incontro con un grande viaggiatore e una grande viaggiatrice. Nero su bianco. Dalla telecamera alla penna, che come spesso capita con Werner Kropik, è il risultato fortuito di un incontro fatto in viaggio. In questo caso un viaggio praticamente a casa, zona Monteboglia, con Paola Cerana, scrittrice e viaggiatrice a sua volta, e da 40 pagine manoscritte e qualche appunto è nato un libro. Un viaggio ulteriore, questo della scrittura, un viaggio che appunto è partito con qualche appunto e che noi oggi vogliamo far partire in compagnia dei due coautori. Partirei da Paola, quindi da qualche appunto, dei suoi diari, dai documentari e naturalmente dai suoi racconti. È nato qualcosa di veramente inedito.
Sì, innanzitutto buongiorno e grazie. Sì, ci siamo incontrati per caso, ma io al caso non credo molto, per cui penso più a un segno del destino, perché i nostri due sentieri si sono incrociati sul Boglia. Io non conoscevo ancora fisicamente, personalmente Werner, ma solo come personaggio televisivo. E una volta visto lì ho detto, finalmente posso anche concretizzare e vedere, toccare questa persona che ammiravo tantissimo. Da questo primo incontro, come è scritto, ne sono seguiti tanti, ma sempre appunto per caso. E in ogni incontro Werner mi raccontava un aneddoto della sua vita o di un suo viaggio. E io, appunto, presa da tanta fascinazione, gli ho proposto, da giornalista e da scrittrice, ma perché non scrivi un libro sulla tua vita? Quelle sue prime 40 pagine già scritte non erano sufficientemente fruibili, ecco. Per cui me le ha passate, le ho lette, apprezzate, riviste, messe in una maniera adatta per essere un libro, perché i suoi erano appunti di viaggio bellissimi, stupendi, però ecco, per farne un libro ci voleva un passo in più. Questo passo in più l'ho messo io, a Werner è piaciuto come ho lavorato i suoi contenuti, e ecco, mi piace che ci sia scritto a cura di Paola Cerana, perché veramente mi sono presa cura degli scritti di Werner. Era come entrare dentro il suo modo d'essere, per cui ho scritto senza falsare ciò che Werner è, e penso di esserci riuscita perché lui è contento.
È bello questo concetto. A Nero su Bianco ho spesso approfondito con i miei ospiti il concetto di parola come cura. Prendersi cura di un appunto, di un diario, di un racconto vuol dire tanto, perché vuol dire delicatamente avvicinarsi e delicatamente dare una struttura in questo caso. E poi invece è nato qualcosa di veramente prezioso, credo, per tutti e due.
Per me senz'altro, perché prima di tutto non mi ritengo uno scrittore, perché uno scrittore che scrive un romanzo inventa, ha già qualche cosa in testa, però lo usa solo per avere una direzione, una buona scusa per scrivere qualche cosa. Invece io avevo il bisogno di raccontare certe cose che mi sono successe, vuol dire raccontavo semplicemente dei momenti che ti capitano, che solo la vita può inventare, perché sono in parte anche assurde. È quello che mi ha sempre affascinato, che viene sempre a galla la nostra natura umana, vuol dire di conoscere se stesso, il viaggio ideale, perché il viaggio ti porta in situazioni non previste. Capitano, il modo come poi reagisci in un certo momento, in una certa situazione, rivela un po' qualche cosa di te, del tuo carattere, delle tue paure, delle tue gioie. Certo, dopo è difficile giudicare cosa tocca all'altro, perché io con questi racconti volevo trasmettere emozioni che ho vissuto io, che magari un altro dice ma chi se ne frega, però adesso con 83 anni ho pensato il momento giusto, prima che divento tutto gaga, di scriverlo, no? Perché era una necessità, anche questa voglia di comunicare. Se qualcuno mi racconta anche una barzelletta stupida, ho sempre questo bisogno di raccontarlo a tutti.
È bello, è la vita. Quindi Paola Cerana lo diceva, gli incontri fortuiti non esistono, c'è sempre un disegno sottile, magari invisibile, impercettibile, sta a noi poi cogliere, no? E capire se la trama vale la pena di essere tessuta. Allora, a proposito di trama, spiego che il suo libro è diviso in capitoli. I capitoli sono i mezzi di trasporto che lei ha usato nei suoi viaggi. L'idea di che è stata? Di mettere i capitoli con
dall'editore.
Esatto.
Ah, dall'editore.
Sì, posso, perché il libro in origine era organizzato diversamente. Noi eravamo partiti in ordine cronologico, quindi dai primissimi viaggi di Werner adolescente, che con la sua bici a 16 anni ha perlustrato i dintorni di casa, per cui l'Austria prima e poi piano piano l'Europa, ed erano racconti a nostro avviso comunque bellissimi. Però arrivati al termine dei 9 mesi di libro, perché 9 mesi è stata la gestazione,
giusto,
veramente
giusto, come la natura indica.
Era un librone molto molto voluminoso, quindi l'editore l'ha accolto con gioia, si è divertito, come ha detto lui stesso, a leggerlo, però per esigenze editoriali andava sfumato, ridimensionato, per cui alcune parti sono sacrificate, ma sono lì, dormienti, ok? E quindi l'editore ha giustamente scelto di dividerlo con una logica diversa, per cui secondo i mezzi di trasporto usati da Werner, per cui le sue stesse gambe, trekking, la bicicletta
e io vi devo dire sinceramente che leggendolo l'idea di dividerlo per i capitoli dei mezzi pubblici non mi è dispiaciuta affatto, e anche questi flashback temporali, quindi passare da un anno, poi tornare, poi avanzare. A questo proposito, Werner Kropik, la porto nel libro, è quasi a tre quarti, la porterei al capitolo mezzi di trasporto pubblici, nello specifico treno. La vorrei portare al 1962 a Izmir, un viaggio nato sotto una buona stella. Qui c'è già anche un po' di ingredienti che lei evoca, no? Nessuno nasce sotto una brutta stella, dipende da noi come ci proponiamo e come guardiamo al mondo. Allora, 1962, Izmir, quindi Turchia.
Lì mi sono anche accorto che nella vita ci vuole anche un po' di fortuna, perché sono arrivato a Izmir, mi sentivo molto solo, ero lì nel porto e dopo un turco, che non sapevo che lui è il capitano di un battello di pesca che era ancorata lì, mi ha offerto di poter dormire sul deck della sua barca. Probabilmente non ha pensato che ogni mattina un battello con un forte getto d'acqua passa i deck per pulirli anche dai resti di pesce, così. E solo nell'ultimo momento, ma era una questione di una frazione di secondo, il capitano si è accorto che io ero ancora nel mio sacco a pelo su quel deck, che quel getto d'acqua avrebbe portato tra il muro del porto e il battello. E naturalmente, finché io trovo la chiusura lampo del mio sacco a pelo, annegavo.
La tratta in salvo trascina...
Lui mi ha trascinato dentro, ma proprio subito dopo è arrivato questo getto d'acqua e mi sono accorto che era veramente una gran fortuna che si è accorto in tempo.
Le diceva, si sentiva un po' solo, ha avuto questi incontri, ne ha avuti tantissimi. Io trovo che una delle cose affascinanti dei viaggi sono proprio gli incontri, magari persone che poi tieni per un po', altre magari che non vedrai più, ma comunque la condivisione di quegli attimi, di quegli incontri, di quelle persone che non conosci ma che in un attimo si svelano aprendoti l'anima e il cuore, trovo che del viaggiare siano un elemento molto prezioso. Lei non rimane tanto solo perché incontra uno svizzero, tra l'altro, in questo viaggio.
Il Paul Giger, sì.
L'ho trovato interessante.
Era una relazione molto strana, perché il suo comunicare era recitare delle bestemmie nel suo dialetto di San Gallo. E ogni tanto ci siamo anche persi, perché in una grande città, se non fai l'appuntamento, ci vediamo di qua e di là, è facile perdersi. Ma ci siamo sempre ritrovati e praticamente per 5 mesi era un viaggio in comune, anche se non c'era tanta comunicazione. Però in Malesia né lui né io avevano più soldi, abbiamo venduto poi olio di fegato di merluzzo a dei cinesi, che era, insomma, non era proprio legale la faccenda, però ci ha permesso di guadagnarci un po' di soldi. E sono anche queste esperienze che oggi, se uno vuol fare un viaggio, non pianifica queste situazioni. E per quello dico, le cose capitano, perché noi crediamo sempre che siamo i registi della nostra vita. Non è vero, siamo al massimo attori. In qualche modo abbiamo la possibilità di dare una certa direzione se ci accorgiamo di essere sulla strada sbagliata, ma spesso non ci accorgiamo. Come se vediamo cosa succede adesso nel mondo, mi dico sempre che il genere umano non ha imparato niente.
Soprattutto lei, che la guerra l'ha conosciuta da piccolo nella sua Austria, nella periferia di Vienna, dove c'è un ciliegio che lei fin dall'inizio del libro identifica come il suo angelo protettore.
Eh sì, perché se non c'era questo albero, questa granata di un blindato russo c'entrava completamente il muro dove la mia famiglia era dietro, anche col mio fratello gemello. E anche lì ci vuole fortuna, perché non avendolo in quel momento, questa vita, queste storie non avrei potuto raccontare.
Ci muoviamo nel tempo, ci muoviamo negli spazi, e adesso la riporto a questi vagoni, magari pensando più all'Asia, all'India, ai treni, a questi vagoni dove gli incontri, lo scambio di cibo, gli odori, i profumi, i casi erano veramente moneta sonante. Ci porti dentro uno di questi vagoni?
Ma nel momento, nel viaggio stesso, non è che l'ho amato, però mi sono reso conto che erano anche delle esperienze che oggi è impossibile farlo. Prima di tutto perché non ci sono più le locomotive a vapore. Però una volta da Quetta a Karachi ho dovuto passare la notte sul tetto di un vagone che era il primo vagone dietro la locomotiva, vuol dire che l'ho preso tutto. Certo, il comunicare con la gente, perché loro erano curiosi, se vedevano un europeo, da where do you come from, what is your father's name, e così via, era una routine. E oggi... in India cosa succede? Ognuno col suo telefonino, non comunicano più, vuol dire anche lì il telefonino ha rovinato questa voglia di comunicare.
Infatti quello che è prezioso, trovo, nel libro che avete scritto con Paola Cerana è proprio questo ridare delle istantanee di epoche. Siamo partiti dagli anni 60, ma dopo con la bicicletta ci sposteremo su altri territori temporali, di ridare questa dimensione del mezzo di trasporto trasporto come mezzo d'incontro.
Ma si è un po' perso il fascino di un vero viaggio, perché oggi siamo molto più informati. Per quello uno può già prenotare un albergo, un biglietto d'aereo, eccetera, eccetera. Che una volta no, una volta dovevi fare la fila con tutti gli indiani che rispettano ben poco questa disciplina uno dopo l'altro. Però viaggiare, perché facciamo un viaggio? Per vivere emozioni che magari nel momento stesso non hanno questo valore che acquistano nei ricordi. E questa è la cosa bella che io me lo tengo come un tesoro. Questi momenti vissuti oggi mi danno qualche cosa, anche se magari cercavo anche di impacchettare queste esperienze nei miei documentari, però mancano gli odori, manca qualche cosa. Allora, se uno mi dice mi sarebbe piaciuto anche di, ho detto ma fai il primo passo, che senz'altro è quello più difficile, ma una volta in viaggio le cose succedono e ogni volta che sono tornato avevo l'idea che valeva la pena.
Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette, nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien, et puis Paulette. On était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser les ailes, à bicyclette. Sur les petits chemins de terre, on a souvent vécu l'enfer, pour ne pas mettre pied à terre devant Paulette. Faut dire qu'elle y mettait du cœur, c'était la fille du facteur, à bicyclette. Et depuis qu'elle avait 8 ans, elle avait fait en le suivant tous les chemins environnants, à bicyclette. Quand on approchait la rivière, on déposait dans les fougères nos bicyclettes. Puis on se roulait dans les champs, faisant naître un bouquet changeant de sauterelles, de papillons et de rainettes. Quand le soleil à l'horizon profilait sur tous les buissons nos silhouettes, on revenait fourbu content, le cœur un peu vague pourtant de n'être pas un seul instant avec Paulette. Prendre furtivement sa main, oublier un peu les copains, la bicyclette. On se disait, c'est pour demain, j'oserai, j'oserai demain, quand on ira sur les chemins, à bicyclette.
Siamo sempre con Werner Kropik e Paola Cerana, coautori del libro Una vita in viaggio, dai mezzi pubblici allora passiamo alla bicicletta, un mezzo di viaggio che ancora lascia molto spazio all'incognito, anche perché, diciamocelo molto chiaramente, se buchi buchi, se finisci nel fango, finisci nel fango, se piove ti bagni, se ti perdi devi chiedere aiuto. E lì di solito quando chiedi aiuto e sei in bicicletta, diciamo che si fanno gli incontri migliori, perché ovunque nel mondo viaggiare in bicicletta significa farsi accogliere a braccia aperte. Anche per Werner Kropik la bicicletta rimane il mezzo di viaggio preferito.
Devo dire che il vantaggio di potersi fermare in ogni momento è un vantaggio incredibile, perché tra l'altro un giovane del Mendrisiotto mi ha contattato perché è tornato da un viaggio in bicicletta fino a Singapore. Mi ha dato delle ore di materiale filmato e per me è come fare questo viaggio con lui, perché conosco queste situazioni, quando ti manca l'acqua, quando sei stanco, quando piove, quando ci sono delle salite massacranti. E lì mi accorgo che questi 7 mesi e mezzo per arrivare a Hong Kong, per me sono un'esperienza da fare. Ogni giovane, certo, se è motivato, dovrebbe mettersi in viaggio, perché con una certa età dopo non si fa più. E tanti dicono, ma cosa mangi? E poi non posso lasciare la mia moglie, poi i bambini, e poi il mio lavoro. Insomma, ci sono mille scuse di non partire.
Lugano Hong Kong era il 1994, sì. Abbracciando proprio tutta una serie di imprevisti.
Ma certo, se non siamo curiosi, insomma, se rimaniamo nel nostro piccolo mondo, se uno non ha questa curiosità, cosa c'è dietro la collina, insomma, io credo che è naturale questa curiosità. Se poi uno si butta per esplorarlo o se rimane nel suo piccolo, ognuno farà le sue scelte. Dipende da questo bisogno di emozioni, perché c'è gente che cerca le emozioni tutto in un altro campo.
Paola Cerana, anche lei viaggiatrice, scrittrice, giornalista.
Non come Werner, comunque.
No, ma non dobbiamo fare dei paragoni, dobbiamo solo pensare a quello che può nutrire il nostro di animo. Lei che viaggi fa?
Sono piuttosto normale rispetto a Werner, ho viaggiato dal Madagascar, anche un po' di Asia, ma molto molto più tranquilla e molto più prudente. Però lei ha detto una cosa interessante a cui vorrei riagganciarmi un attimo. Questo viaggiare, questo modo di essere di Werner è stato veramente esemplare per molti, e questo nuovo amico magari trova uno spirito, uno spunto, un'influenza positiva attraverso anche l'esperienza di Werner. Quindi i primi viaggi di Werner e gli ultimi viaggi di Werner che stanno continuando sono una sorta, a mio modo di vedere, di percorso di serendipity. Cioè lui è partito non sapendo veramente appunto cosa ci sarebbe stato dietro, ma ogni step, ogni passo ha portato a qualcos'altro e continua a portare a qualcos'altro. Per cui, pur non sapendo in origine, non avendo magari un obiettivo ben preciso, ma guardi quante cose, cosa ha seminato. Per cui per me è veramente esemplare, appunto.
Però avevo anche la fortuna di nascere nel momento giusto, perché il mio papà ha vissuto 2 guerre mondiali e non aveva l'occasione.
Però a tal proposito, Werner, tu hai un fratello gemello, e avendo un fratello gemello comunque le vostre strade avrebbero potuto essere molto più simili, invece no. Per cui ognuno, io credo, veramente fa i primi passi, ognuno poi segue un filo invisibile che lo porta a dove non si sa. Però secondo me Werner è una delle poche persone che io conosco ad aver fatto della sua vita esattamente quello che avrebbe voluto. E pochi possono dire così.
Avere il coraggio proprio di dire: questa è la mia strada, io la intraprendo, cut cut cut. E immagino che anche per lei qualche sacrificio sia costato, questa vita da nomade, magari... No.
No, non ho fatto sacrifici in quel senso, devo dire che... E poi devo anche ammettere che ho fatto relativamente pochi viaggi da solo, perché anche se io ammiro molto chi si butta da solo, come questo ragazzo del Mendrisiotto, anche se ogni tanto trova qualcuno per strada, perché condividere momenti brutti li rendono meno brutti.
Il viaggio in bicicletta particolarmente attira gli altri, è un gioco di agganci, perché appena vedi un'altra bicicletta, allora da dove arrivi, vedi l'adesivo, dove vai, dove vieni, improvvisi, cambi, perché quasi nessuno parte proprio con un percorso predefinito, se non in caso di un tempo ristretto, no? Quindi trovo che la bicicletta rimanga, più che l'andare a piedi, una possibilità di aggancio.
Però ti lega alla strada, invece il trekking, e io facevo i trekking solo lì dove non c'è una strada, perché trovo assurdo di camminare dove passano anche i camion. In Ladakh, ai tempi, in tante vallate, non c'erano strade, ed era obbligato di andare da una vallata all'altra. Avevo anche la fortuna di accompagnare un lama che sostituiva il fratello minore del Dalai Lama, che era responsabile per tutti i monasteri Gelugpa nel Ladakh, di andare con lui come un pellegrino e tutte le cerimonie. Lui faceva gli esami di filosofia ai giovani novizi, ed erano esperienze che si poteva fare solo arrivando lì a piedi, perché non c'era nessuna strada.
Ma lei questa persona l'ha conosciuta giù, non è che vi eravate messi da
parte? L'ho conosciuto in un monastero, mi sono subito accorto che il suo inglese era più colto del solito, dato che ho incontrato anche il Dalai Lama 3 volte in India. Perché quando avevo 12 anni il mio papà mi ha portato il libro di Heinrich Harrer, 7 anni in Tibet. Da lì è nato anche un certo amore e interesse per il Tibet. Devo dire che seguendo anche tutta questa storia di questo paese, adesso certo i cinesi hanno fatto le infrastrutture, le strade e tutto, però il tibetano oggi se vuol trovare lavoro deve imparare il cinese, non trova uno col suo tibetano.
Non ha scelta, diciamo, il pressing è abbastanza evidente. Werner Kropik, abbiamo detto 83 anni, sì, ma non li dimostra neanche un po'. Quindi le chiediamo 2 cose in conclusione. Intanto, se il prossimo progetto di viaggio.
Ma ho mezzo progetto, ma devo aspettare dei esami medici. E il Bangladesh in gennaio. È un fotografo italiano che con lui sono già stato in Bangladesh, mi è piaciuto molto perché il Bangladesh è un po' come l'India 50 anni fa, molto povero, ma vivono questa povertà con dignità e per filmare è ideale perché loro non fanno nessun problema, invece in Africa ti tirano i sassi o vogliono soldi quando vedono che uno ha in mano una macchina fotografica. E per quello tornerei volentieri in Bangladesh.
E l'altra domanda è, se un giovane venisse oggi e le chiedesse dove vado a farmi un giro esplorativo e dove lo manderebbe?
Ma prima di tutto i luoghi sono stati d'animo. Vuol dire che il nostro approccio conta a un luogo, perché io dovrei rivisitare certi posti, magari ho un altro stato d'animo, non lo vivo più come la prima volta. E per quello di dire sì, andate di qua e di là, non lo so. Come ciclista preferisco molto il Laos perché non c'è quasi traffico, e la gente è gentile, il clima perfetto, anche il caffè è molto buono lì e anche la birra.
Su questi consigli io consiglio la lettura di Una vita in viaggio, Werner Kropik, a cura di Paola Cerana, edizioni IET. Buon viaggio e scrittura.
Grazie per l'invito.
Da Maria Piebelloni, Gabriele Arnaboldi, Renato Amadò, l'augurio naturalmente di buone feste e abbiate cura di voi. Nero su bianco.